Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Eccoci qua pronti a partire. Colpo Gobbo di venerdì 8 maggio, 14:09 minuti. Luigi Schiffo per servirvi. Manuel e Yves, che coppia in regia oggi, ragazzi, boss dei boss. E quindi andiamo proprio lisci e a colpi di cioccolatino me li sto comprando oggi. I due ragazzi di là del vetro e naturalmente fare i puntati sulle Lecce Juve, perché la partita di domani, ormai come tutte le altre che mancano da quella fine, sono partite decisive per la Juve, che si è messa con le sue stesse mani nella condizione di non aver più jolly da spendere dopo aver buttato via due punti in casa con il Verona. E Lecce, Fiorentina e Torino, guarda caso, sono tre partite che la Juve all'andata non ha vinto, le ha pareggiate tutte e tre, quindi serve davvero qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fin qui in questo campionato. E che cosa abbiamo visto fin qui in questo campionato? Che quando c'è stato da fare quel passettino, a volte neanche particolarmente complicato, come nel caso della partita in casa con il Verona, penultima in classifica e già retrocesso, ecco che la squadra ha avuto di colpo un attacco di braccino o qualcosa del genere, per cui poi alla fine si è complicata la vita da sola, sempre più o meno nelle stesse modalità, cioè partite comunque dominate dal punto di vista del possesso palla, del numero di tiri in porta, del numero di corner, tutto quello che volete voi, un po' di sfortuna con i pali, primo gol, subito gol preso al primo tiro degli avversari, e poi l'ansia, la difficoltà a mettere insieme una manovra efficace per andare a ribaltare la partita, e anche quando è il tempo per farlo, come è successo dopo la punizione di Vlahovic, non ci riesci più. E questo è un po', diciamo, la natura di questa squadra, e credo che questo debba un po' spingere a riflettere, al di là del fatto che naturalmente ci aspettiamo che queste tre partite la Juve le vinca tutte e tre e che riesca ad avere questa continuità nel rendimento e nei risultati. Però bisogna fare delle riflessioni serie su quello che abbiamo visto quest'anno e in questi anni in generale, perché evidentemente, diciamo, la struttura di questa squadra è una struttura che può lottare per questo obiettivo, cioè per un sofferto quarto posto nelle ultime giornate di campionato, perché questo è il livello che si è visto in questi anni in campionato, in Champions League. Quindi bisogna fare dei ragionamenti seri e capire, insomma, che per alzare l'asticella probabilmente non è una questione di modo di giocare, modo di stare in campo, quante palle gol creo, quanti tiri in porta faccio, ma proprio di qualità di giocatori che in un certo momento, in termini di esperienza, di qualità tecnica, eccetera, quelli che devono fare la differenza non riescono a farla. In più, naturalmente, il fatto di aver sbagliato degli acquisti, perché è inutile girarci intorno, anche se oggi Spalletti ha avuto anche delle belle parole per Openda, per carità, anche se David ha avuto fiducia nelle ultime partite, ha giocato titolare, però pare evidente che ci sono stati degli errori sul mercato, degli errori di scelte, perché nessuno ce l'ha con Di Gregorio in particolare, però insomma la scelta di mandar via subito Szczęsny per fargli spazio ancora oggi è difficile da comprendere. Questa non è una scelta che riguarda l'attuale dirigenza, l'attuale allenatore, ma la gestione precedente, insomma tutta una serie di cose che si sono sommate nel tempo, la carenza in mezzo al campo che è stata sempre colmata a colpi di milioni, ma non con giocatori efficaci, perché né Douglas Luiz né Kop Meiners hanno dato quello che sembrava potessero dare. Quindi questi sono i ragionamenti da fare, secondo me, per la costruzione della squadra dell'anno prossimo. È chiaro che se tagli il traguardo della Champions League, questa costruzione può avvenire in un certo modo; se non lo tagli, naturalmente è difficile che tu possa fare lo stesso tipo di mercato, anche se è vero, lo dico spesso, che ci sono giocatori che guardano, sì, si gioca la Champions, non si gioca la Champions, ma guardano anche magari la storia della società, le prospettive di quel gruppo. Quindi l'importante è creare un progetto credibile per giocatori importanti, con il fatto che quest'estate davvero si liberano tanti giocatori importanti anche a parametro zero o a prezzi comunque ragionevoli, perché entrano nell'ultimo anno di contratto, e quindi un mercato assolutamente da non sbagliare. Dopodiché, ripeto, pensiamo pure alla partita del Lecce e pensando, insomma, a un Vlahovic potenzialmente titolare, lo ha detto anche in conferenza stampa questa mattina Spalletti, magari non ha 90 minuti, però insomma un'ora possiamo accreditarlo dopo aver giocato un tempo nella partita col Verona, segnando anche un bel gol su punizione, tra l'altro risolvendo un altro problema di questa squadra, cioè bassissimo tasso di sfruttamento delle palle native cosiddette, in particolare dei calci di punizione, quindi un'arma in più che sicuramente con Vlahovic torna a disposizione. E poi c'è bisogno di capire quanto sono progrediti nella condizione in questa settimana di lavoro sia Thuram che Yıldız che McKennie, che sono i tre che obiettivamente mi sono sembrati nell'ultima partita un pochino in affanno e in difficoltà dal punto di vista fisica. C'è chi ci scrive, il nostro amico Forza Onore si firma così su Twitch: ho visto Spalletti molto provato in conferenza stampa, credo cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione in Champions. Sì, diciamo che anche le risposte molto ragionate, insomma, è consapevole con la sua lunga esperienza che queste partite sono quelle che da cui poi dipende il giudizio sull'intera stagione, perché tu puoi aver fatto tutto bene, benissimo, ma se poi sbagli una di queste tre partite probabilmente non vai in Champions e quindi probabilmente il tuo operato viene valutato in un certo modo. Ha anche detto delle cose interessanti dal punto di vista della costruzione della squadra futura, cioè che non serve una rivoluzione ma servono appunto dei giocatori giusti nel posto giusto, però obiettivamente è così, cioè nel senso che poi se non va la Juve fuori dalla Champions vorrebbe dire anche Spalletti che in un certo modo esce un po' ammaccato da questa situazione, anche se non è lui imputabile tutto quello che abbiamo detto in precedenza, che sono i limiti di una squadra costruita negli anni sbagliando tanti acquisti e azzeccandone pochi fondamentalmente, cioè se tu poi in ogni ruolo rispetto a quelli che vincevano hai sempre inserito uno un po' più debole con un po' meno di personalità o un po' meno adatto al calcio italiano, ecco che poi alla fine la squadra ne risente naturalmente e Spalletti insomma su questo può intervenire fino a un certo punto. Però sono d'accordo con te, Spalletti è consapevole, mi auguro, e questa è una riflessione che voglio fare con voi, che lo siano anche i giocatori, perché onestamente mi hanno un po' preoccupato le parole di Cambiaso nel dopo partita con il Verona, quando ha detto ma sì, alla fine vincere o pareggiare non era poi così tanto diverso in una partita come il Verona, stiamo parlando della penultima, già retrocessa in casa, sapendo che le altre ti stanno aspettando addirittura per il terzo posto. Insomma, mi è sembrata una frase un po' fuori luogo, così come l'altra, insomma, è stata una buona partita, eccetera, eccetera. Credo davvero che quelle dichiarazioni lì mi abbiano fatto un po' riflettere sul fatto che se davvero questi giocatori si rendano conto dell'importanza di certi momenti, di certi palloni, di certe situazioni, di certe partite, perché poi quello che si vede è questo, nel senso che una squadra che quando inizia il peso ad aumentare, un po' per sfortuna ma soprattutto per un certo tipo di atteggiamento, riesce costantemente a non fare quel passo in avanti. Quindi sono d'accordo con te che Spalletti è consapevole del momento, mi auguro che lo siano tutti i giocatori, perché in questo momento c'è bisogno che ci siano, vabbè, quelli che trascinano, d'accordo, ma tutti i giocatori, anche quelli che vanno in panchina, devono essere assolutamente consapevoli di quanto pesa ogni pallone in ciascuna di queste tre partite che la Juve giocherà da qua alla fine del campionato. I vostri messaggi. Dunque, Giacomo da Susa ci scrive: dal punto di vista comunicativo e teorico su Spalletti niente da dire, è ovvio che questa squadra debba reagire e fare 3 punti, poi c'è la parte pragmatica, nelle 3 partite che mancano può succedere di tutto per la Juve ma anche per gli altri, per cui potrebbe non essere neanche necessario vincere tutte e 3. Personalmente penso che a rischiare di più il posto in Champions sia il Milan, che vedo davvero una rottura prolungata, tanto per rimanere nei discorsi ippici cari ad Allegri, in questo caso ancora di più fino alla fine. Forza Juve, ci dice il nostro amico Giacomo da Susa. Sì, diciamo che la reazione sicuramente serve ed è quello che ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, che si aspetta dopo la sofferenza e la delusione, diciamo, successiva al Verona, la reazione di una squadra che è cresciuta da questo punto di vista, che lui si augura che sia cresciuta da questo punto di vista e che sappia quindi reagire nel modo giusto ad una delusione come quella del pareggio del Verona. Bisogna anche, allargando il discorso, andare a vedere un po' la marcia nell'ultimo periodo, diciamo che è vero che c'è stato il pareggio col Verona, che ha fatto seguito a quello con il Milan, che però tutto sommato a San Siro è un risultato accettabile, anche se il Milan in caduta libera, in difficoltà, eccetera, eccetera. Però obiettivamente nelle ultime 7-8 partite credo che forse solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve, addirittura se la Juve avesse battuto il Verona avrebbe fatto gli stessi punti dell'Inter nell'ultimo periodo, quindi non è tanto una questione di condizione, ecco, questo voglio dire, rispetto al Milan che dà proprio la sensazione di essere una squadra in affanno anche, diciamo, psicofisico, mettiamola così. Per la Juve è il solito problema del fatto che è una squadra bipolare, cioè che può fare tutto il contrario di tutto, ma che questo non dipenda dalla condizione, perché se no non fai una serie di risultati positivi, non fai comunque la miglior serie della Serie A a parte l'Inter, eccetera eccetera. Quindi sicuramente quello c'è di positivo a cui appigliarsi in questo momento. Di negativo, l'abbiamo detto, queste tre partite che arrivano sono tre esempi diversi di come la Juve nel girone d'andata abbia buttato dei punti, con il Lecce una partita in vera e conda, diciamo così, per come è andata, ma soprattutto anche per il rigore sbagliato da David, un rigore che adesso pesa, purtroppo bisogna dirlo, come quello di Locatelli con il Sassuolo. Sono due rigori, segnati quei due la Juve avrebbe 4 punti in più e sarebbe tranquilla, però le recriminazioni sono altre, anche altre. Nel derby con il Torino rischi quasi zero e diverse occasioni che Paleari in quella volta si è portato via il premio del miglior giocatore in campo, ma anche lì qualche volta conclusione ravvicinata, non proprio cattiva. Ecco, il tema della cattiveria sicuramente un altro su cui insistere. Ecco, la Fiorentina c'è stato sia una prestazione non particolarmente brillante e sia la vicenda arbitrale che ha torturato, diciamo così, la Juve fino a un certo punto della stagione, indicativamente fino a febbraio. Ecco, dopodiché, se la Juve ha lasciato dei punti dopo febbraio è solo per responsabilità propria, togliere di mezzo la questione arbitrale, anche se mi permetto di dire che non mi pare una cosa particolarmente così inattaccabile il fatto di aver messo proprio Colombo ad arbitrare Lecce e Juve. Sicuramente sarà all'altezza della situazione, però si mette in una condizione non facilissima, cioè di essere sotto i riflettori in una delle partite più importanti del turno di campionato, in un momento in cui è uno dei due nomi di arbitri che è venuto fuori nel capo d'accusa della Procura di Milano. Insomma, non mi sembra proprio che gli sia stato fatto un gran favore a metterlo arbitro di questa partita. Ci auguriamo, insomma, che abbia carattere questo arbitro, che riesca a reggere questa pressione. Certo è che, insomma, lo scrivevo anche oggi su Tutto Juve, pensate voi se fosse venuta fuori un'inchiesta con scritto che questo arbitro è un arbitro gradito alla Juve e poi lo mandi ad arbitrare l'Inter in una partita decisiva per l'Inter. Insomma, secondo me un po' di casino sarebbe successo, però questo magari sarà uno degli argomenti che tratteremo nel corso di oggi. Abbiamo anche gli amici della Fondazione Identità Bianconera, quindi parleremo ampiamente anche dell'inchiesta, che invece vedo che qua e là viene fatta passare un po' troppo sotto silenzio o con un po' di leggerezza rispetto a quello che invece sta emergendo dal tipo di interrogatori che vengono fatti in questo periodo. Poi Massimiliano da Roma: ascoltando Spalletti ho sospetto che non gli faranno mettere becco sul mercato. Sono rimasto terrorizzato quando ha detto che molti di questi rimarranno l'anno prossimo. Già ho capito che anche l'anno prossimo vinciamo quello dopo, ci dice Massimiliano da Roma. Guarda, io su questo non sono d'accordissimo, perché secondo me, allora, questa squadra ha un'identità tattica e tecnica abbastanza precisa, una vocazione a creare occasioni da gol, perché comunque se facciamo il paragone col recente passato, diciamo che la gestione Spalletti ha portato la Juve in media ad avere 5-6 palle gol a partita, poi che non le sfrutti e che gli altri facciano gol al primo tiro è un altro discorso. Quindi l'identità da questo punto di vista è stata data. Quello che manca, appunto, secondo me, è una spina dorsale di peso specifico dal punto di vista dell'esperienza, della tecnica, eccetera. E quindi, partendo dal portiere, mettendo magari un difensore centrale in più, un regista e un centravanti di peso, diciamo, facendo questa linea centrale che è la spina dorsale della squadra, poi ci siano le premesse per poter alzare il livello dell'asticella e dire: ok, questa squadra può vincere lo scudetto se fai questa spina dorsale qua. Non è numericamente, non c'è bisogno di fare 200 acquisti, basta fare quelli giusti nei ruoli giusti, poi il resto, ripeto, per il campionato italiano, sto facendo un discorso per il campionato italiano, credo che sia sufficiente quello. Quindi vediamo, speriamo che Spalletti sia ascoltato nel mercato e che soprattutto si vada nella direzione giusta e non si guardi più, insomma, ai giocatori che possono essere considerati delle scommesse da tanto punto di vista, perché magari non ha mai giocato a certi livelli, perché non si sa quanto siano compatibili con questo tipo di gioco, con questo tipo di allenatore, con questo tipo di campionato, con le pressioni che ci sono alla Juve, eccetera eccetera. La Juve deve andare assolutamente sul sicuro, perché se no sono già 6 anni che, insomma, si mangia un po' di pane nero. C'è stata solo questa Coppa Italia di Allegri, del famoso Doverocchi, che è stato veramente premonitore di quello che poi sta succedendo adesso, e poi basta, insomma. Quindi credo che, almeno questo è il mio pensiero, però magari è anche lecito che Massimiliano ci dica che se rimangono in tanti l'anno prossimo, magari alla fine non si vince niente neanche l'anno prossimo. Non lo so, aspettiamo di vedere il mercato. Poi Diego da Verona: troppa carota e poco bastone. Ci voleva una settimana di ritiro forzato, così si aumenta la percezione del pericolo. Vero Cambiaso? Questa della percezione del pericolo è un altro tema che aveva già sollevato anche Allegri, tra l'altro, di una squadra appunto un po' leggera da questo punto di vista. Non si rende conto, ripeto, del peso specifico di certi palloni in certi momenti, in certe partite, e il fatto che poi te lo vengano anche a dire davanti ai microfoni come fosse una cosa normale ti fa riflettere, ecco, sicuramente questo. Ritiro forzato, queste cose qui, io non ci credo tanto. Intanto, diciamo, la Juve andrà a Lecce, è già in viaggio per andare a Lecce, e quindi non va il giorno della partita questa volta, va il giorno prima, che è un po' che non lo faceva, anche perché insomma Lecce non è proprio dietro l'angolo, quindi si può capire che questo tipo di trasferta non ci vedo una cosa punitiva in questo, credo una cosa logistica più che altro. Bastone carota, non lo so, bisogna vedere anche cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi, che tipo di atteggiamento ha avuto per tutta la settimana sul campo, perché non è tanto la punizione, il ritiro forzato, quanto che tipo di lavoro pretendi sul campo dei giocatori, perché poi la partita, nel bene e nel male, è lo specchio degli allenamenti. Quindi se la squadra è leggera e fa certe cose con sufficienza in allenamento, è facile che lo ripeta in partita. Se invece l'allenatore è bravo a tenere tutti sul pezzo già in allenamento, è più facile che anche in partita le cose vadano in un certo modo. Certo, non è garantito al 100%, non c'è da nessun punto di vista, non c'è una regola matematica su queste cose, però da quello che ho visto anche diciamo nel calcio minore è così, nel senso che se ti alleni e fai le cose in un certo modo, non tanto come intensità fisica ma proprio come intensità mentale di fare le cose e allenarti al fatto che certe cose proprio non le puoi sbagliare, allora magari in partita non le sbagli. Poi Gianni da Vallo Lucania ci scrive: Spalletti ha parlato in conferenza stampa di pullman a due piani, tanti sono i calciatori dati in orbita Juve per il futuro. Beh, mi auguro di cuore che l'autista di questo pullman non dimentichi mai la patente di guida a casa, come è successo domenica contro il Verona. Quindi qualche critica anche a Spalletti, mi pare di capire. Sì, in effetti alcune scelte sono state discusse, discutibili, come tutte le scelte quando non vinci. Dopodiché, ripeto, per come è andata la partita, per come era il Verona, per come era la Juve in quel momento, quelli che sono scesi in campo e le occasioni create nel corso della partita sarebbero state più che sufficienti per fare i tre punti. Dopodiché non l'hai fatto perché evidentemente non c'è quel senso del killer che devi avere in certi momenti della partita, né in difesa né in attacco, e questa cosa si paga a caro prezzo. Quindi poi è chiaro, quando non c'è risultato tutte le decisioni vengono messe in discussione. Personalmente io negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, avrei buttato dentro Gatti, perché magari in area di rigore anche avversari avrebbe potuto farsi valere, perché quando c'è tanto traffico lui si fa rispettare. Però ripeto, anche Zegrova forse poteva entrare un po' prima, queste cose qui. Però alla fine Miretti non mi è piaciuto come è entrato, però uno non ha mai la controprova, ecco, di che siano state proprio le scelte dell'allenatore a determinare quel tipo di risultato e non piuttosto certe scelte e certi atteggiamenti dei giocatori. Caro Manuel, io direi ascoltiamoci un vocale che poi abbiamo notiziario, vai. Insisto.
Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, ci siamo, domani bisogna vincere la nostra partita, appunto. Mi ha stupito le dichiarazioni di Spalletti che la squadra rimarrà per gran parte la stessa anche il prossimo anno. Poi, ovviamente, non mettono un tubo sull'inchiesta, non si sa niente, chi ne lui dorme, è ancora il letargo tipo gli orsi, open bar è sparito, per cui va bene. Ma detto questo, caro Luigi, preparati, perché il 29 maggio ci sarò anch'io al raduno, occhio, ci conosceremo di persona, Forza Juve, e ti chiedo che sensazione hai per questo finale di stagione. Io la vedo un po' Forza Juve.
Avrò piacere sicuramente di vederti di persona, caro Luca, che sei uno degli ascoltatori più presenti, insomma, anche nelle nostre, con i vocali nei nostri pomeriggi, e poi credo anche nel resto della giornata. Comunque, sì, per quanto riguarda l'inchiesta, ne parleremo anche dopo. Sicuramente stupisce questo silenzio, questa voglia di tenere le cose un po', nascondere la polvere sotto il tappeto, quando invece in altri casi è stato esattamente l'opposto. Dopodiché sono fiducioso che se vengono fuori degli elementi di un certo tipo, alla fine non puoi più mettere la polvere sotto il tappeto, perché poi c'è anche tutto il mondo dei social e dei canali, diciamo, meno istituzionali dell'informazione, che a quel punto, insomma, sarebbe lì a bussare alla porta e sarebbe difficile mettere il tappo definitivamente. Quindi vediamo cosa verrà fuori dalla Procura di Milano, che a questo momento secondo me sta gestendo una situazione in modo impeccabile dal punto di vista della garanzia degli inquisiti, perché non sono state sbandierate le cose, le intercettazioni, quello che si è detto durante gli interrogatori, insomma, in maniera corretta, al contrario di quello che è avvenuto in passato. Per quanto riguarda Chinè, io mi auguro che non sia lui comunque, a prescindere da come vada questa cosa, a prendere in mano la vicenda, perché di Chinè personalmente mi fido poco, visto i precedenti sia nei confronti della Juve sia nei confronti dell'Inter, e anche in altre situazioni. E quindi mi auguro che si finisca questo repulisti generali dei vertici del calcio anche con la Procura federale, perché se no non so veramente che cosa possa fare Chinè di un eventuale faldone che gli arrivi dalla Procura di Milano. Mentre, diciamo, se c'è un'istituzione un po' più forte, un po' più credibile, probabilmente anche un eventuale faldone pesante potrebbe essere gestito nel modo migliore. Questa è la mia ipotesi, la mia idea, naturalmente, poi ognuno ha le sue da questo punto di vista. Ti rispondo infine sulle aspettative di questa fine stagione. Spero che la Juve riesca a fare queste benedette 3 vittorie di fila, come ha fatto nel corso della stagione 2-3 volte. Non è mai riuscita e non riuscirà in questa stagione a fare la serie delle 4 vittorie consecutive, cose che altre squadre hanno fatto abbastanza normalmente. Ci sono le premesse perché la Juve vinca queste partite? Sì, ma ci sono anche le premesse perché la Juve non le vinca tutte e tre, perché comunque ha questi difetti strutturali che in questo tipo di partite, in cui gli avversari intanto si giocano tanto, perché è vero che Fiorentina e Toro sono fuori da tutti i giochi, ma quando giocano contro la Juve sappiamo che i tifosi per una settimana li martellano, quindi si giocano tutte e tre tanto contro la Juve, tendenzialmente vorranno creare una situazione per cui la Juve ha pochi spazi, e in queste situazioni la Juve è sempre andata in difficoltà. Quindi ottimista, ma non troppo, diciamo, per questo finale di stagione. Vediamo anche come va questa giornata e quale sarà la classifica alla fine di questo turno.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Colpo Gobbo.
Eccoci qua, bando alle ciance, ricominciamo con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 8 maggio, 14:36 minuti. Oh, direi, caro Manu, abbiamo un po' di vocali e allora ascoltiamoli prima del collegamento con l'ospite, vai.
Buon pomeriggio Franco, volevo dire una cosa sul portiere. Sinceramente avevo molte più, riponevo più speranze di Gregorio, ma devo dire che mi devo ricredere purtroppo. Problema nostro non è che subiamo un tiro dopo 10 minuti o 20 minuti ed è gol. Il problema è che ogni tiro è gol perché il portiere si fa trovare sempre impreparato. E è successo ormai troppe volte. Poi troviamo portieri di squadre che già retrocesse che fanno i miracoli ad ogni pallone. Quindi diciamo che Di Gregorio non solo non è da Juve, ma a me sembra piuttosto, ecco, mediocre. Perché lo vedo così ormai, troppe incertezze sul primo tiro, è la cosa più brutta proprio da sopportare in questo caso. Forza Juve, Angelo da Frosinone.
Sì, Di Gregorio non mi sembra sempre settato nel modo giusto, perché per esempio poi ha parato anche il rigore al Genoa, ha fatto una bella parata anche con l'Atalanta, eccetera, eccetera. Però ci sono momenti in cui mi sembra un po' assente, nel senso che quel gol lì sul primo palo lo prendi se non sei molto ben settato su quello che devi fare in quel momento lì, perché insomma è rimasto un po' inchiodato, diciamo la verità. E questa cosa della discontinuità sicuramente per il portiere è una cosa piuttosto seria, e ribadisco, secondo me lì l'errore a monte di chi ha preso Di Gregorio credendo di poterlo far diventare subito il titolare della Juve, aumentando pressioni che evidentemente lui ha patito, mentre avevi uno Szczęsny che poteva star lì senza dar fastidio a nessuno e che avrebbe potuto accompagnarlo perlomeno il primo anno. Intanto lo valutavi meglio anche Di Gregorio e decidevi se davvero lui poteva essere il titolare della Juve o stare nell'organico della Juve come riserva, e a quel punto magari mettere un altro e cedere Perin. Insomma, quello credo che sia stato l'errore a monte di tutta la vicenda, che è un errore firmato giunto di Motta, comunque non imputabile alla tua gestione né tecnica né societaria. Credo che abbiamo l'ospite, allora andiamo con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, Michele Patrizio. Ciao Michele.
Carissimo Luigi, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere come sempre essere da voi.
Piacere nostro, piacere mio in particolare. Caro Michele, allora vorrei una tua fotografia intanto sulla vicenda dell'inchiesta della Procura di Milano, perché per quanto si sforzino di dire è una questione interna al mondo arbitrale, le ultime convocazioni in procura mi pare che facciano capire che non è proprio così. Lasciamo perdere il discorso mediatico per adesso, che è un altro tema ancora, però dal punto di vista proprio tuo, di legale, che cosa vuole dire questa sequenza a cui stiamo assistendo? Ecco.
Allora, secondo me si possono fare un paio di considerazioni. La prima è la solita, per la quale siamo anche nati noi della Fondazione. Cosa sarebbe successo, la domanda che ci facciamo tutti, se fosse successo alla Juventus? Cosa sarebbe successo se si fosse ipotizzato un concorso in frode sportiva di Rocchi per favorire la Juventus? La risposta ce l'abbiamo tutti noi tifosi juventini, perché l'abbiamo già vista troppe volte questa cosa.
Sì, ho sentito anche Cruciani, comunque, che non è proprio juventino, che insomma, certo, si è sintonizzato, certo, così.
Ma questa è la prima cosa che salta all'occhio di tutti. Poi, non avendo le carte, ed essendo per la prima volta, per fortuna, aver trovato un pubblico ministero che non fa filtrare sempre le solite bombe a orologeria contro sempre qualcuno, perché ritorniamo sempre al solito discorso. Evidentemente questo Ascione pare tifoso moderato del Napoli, quindi non sa, se è moderato vuol dire che non è anti-juventino, quindi questo già, perché se no
è una mosca bianca in una procura interista, diciamo.
No, il nostro problema grosso, so, è la procura interista, però intanto l'anno scorso, questo fatto che hanno vinto lo scudetto di un punto, che cercano sempre di distogliere, perché poi lì c'è la macchina che si muove, la potentissima macchina cartonata che si muove e va, perché così, no, è cartonata, perché se c'hai lo scudetto di cartone, giusto, cartonata, non ti puoi offendere, perché se li chiami prescritti si offendono, dicono, ma anche voi siete prescritti, cartonati sono solo loro, quindi non si possono offendere, perché se ne vantano, io sì, non me poi, ne vanterei,
per dire, anche...
mi piacerebbe quest'anno vincere uno scudetto di cartone anche noi, se adesso,
miracolosamente,
ma no, ma io sempre I have a drink, come te lo dissi già l'anno scorso, come diceva Totò Cuffaro, no? Arrivare terzi, noi siamo a due punti dal Milan, che è in frenata, noi anche siamo in semifrenata, ci arriva la Roma,
ci arriverà la Roma terza alla
quarti,
fine,
rischiamo di arrivare quarti perché arriva la Roma terza. Allora, Corona che dice ne ho anche per Conte per il Napoli, quello che è successo l'anno scorso con questi audio che sparivano, e obiettivamente è stato favorito Napoli nella corsa scudetto dell'anno scorso, l'Inter si può effettivamente lamentare di qualche episodio a sfavore. Però ritorniamo alla tua domanda, noi ovviamente le carte non le conosciamo, abbiamo a che fare con una procura seria che non fa filtrare nulla, certo che quello che filtra, io fossi un tifoso interista non sarei così tranquillo, anche se loro hanno quella macchina formidabile, sia dal punto di vista del pompieristico, dico, di spegnere i fuochi quando ce n'è bisogno, sia dal punto di vista ovviamente di cautelarli, perché questo è successo nel corso degli ultimi anni, noi ne abbiamo denunciate a bizzeffe di queste situazioni nelle quali non si capiva come potessero tutte le volte cavarsela, ma faccio solo degli esempi così, dallo sponsor che adesso stanno mettendo pure su Calcio e Finanza, che Betson.sport era fatto per aggirare le norme. E ho capito, ma fai almeno il sito. Dai, come dicevamo l'altra volta, dai 20.000 euro al mese a Luigi Schifo che ti riempie sto sito pieno.
Mi dedico notte e giorno per 20.000 euro al mese, notte, tranquillamente.
Dico, allora, proprio con quell'impunità e quella tracotanza del principe del grillo, che tanto io faccio quello che voglio perché ho le persone dalla seconda carica dello Stato a Infantino, a Ceferin, alla procura sportiva, perché qua ce ne sta venendo fuori anche su questo, cose che noi dobbiamo sempre ringraziare il nostro socio Michele Durante, che fece quella querela in tempi non sospetti, e non vorrei che adesso il buon Michele Durante, che io ho sentito stamattina e l'ho salutato, che è sempre super sul pezzo, perché ci chiede sempre, o la telefonata al figlio o la telefonata a me, la fa per dire, ma ste novità, ci sono delle cose, si informava, attenzione, si informava su quello che sta succedendo in procura. Non vorrei io, perché
che il PM Ascione chiamasse,
non sono più responsabile del team legale, sono un mero portavoce.
Dico, sì.
Non vorrei che gli venisse in mente, e secondo me gli viene in mente, conoscendolo, di fare un altro supplementino di querela per il buon Chinè, perché con quello che è uscito fuori, anche soltanto con il fatto che queste notizie, molte di queste, lui le avesse, e nonostante questo fatto, abbia archiviato prontamente, come fa con tutti, tranne che con la Juventus.
Esatto.
Perché poi ricordiamocelo, nel frattempo non c'è stata solo Non ci sono state solo le vicende sulla Juve in cui Chinè si attiva immediatamente come i cani di Pavlov quando accendeva la lampadina, iniziavano a sbavare, come
spavare,
avevano
sì.
capito
Quindi la
che
Juve,
c'era della pappa buona.
la lampadina di
La
Chinè, ho
lampadina della
capito.
Juve, lui reagisce immediatamente. La lampadina del Napoli dorme, fa scadere tutto. La lampadina della Roma
Sì,
pure.
quella
La lampadina
dell'Inter è
dell'Inter
bruciata.
manco.
Sì.
La lampadina dell'Inter è peggio ancora, perché la lampadina dell'Inter, lui si attiva. Gli danno montagne di carte e lui dopo mesi, al 1º maggio, notare,
Sì,
infatti io quest'anno ho detto
certo.
chissà cosa esce il 1º maggio, il 1º maggio magari esce un'altra roba, al 1º maggio partorisce il topolino con i suoi bei patteggiamenti. Allora io dico, questa diciamo blocco monolitico che sta vacillando un pochettino, però noi ovviamente non lo possiamo sapere, noi speriamo che prima o poi qualcuno abbia voglia di fare il suo dovere fino in fondo. Io sono sicuro che questo succederà, perché è successo in tutti, chiamiamoli regimi, nella storia,
Sì, un
che prima o
regime,
poi
diciamo una parola neutra, poi uno ci dà la connotazione che
uno
vuole,
vuole,
ecco,
dice quello che
esatto.
vuole. No, sicuramente diciamo che è un blocco di potere. Su questo non lo può negare nessuno, ma io mi riferisco, l'avrai visto anche tu, la cosa stucchevole del post della Lega di Serie
Oh, per
A
carità.
sulla vittoria allora, uno dice. Io sono subito andato a prendermi quelli nostri, dico, dopo il 9º scudetto, chissà cosa ha scritto questo, si sarà levato
La
la pelle
camicia,
per dire,
tipo Allegri dove
niente,
Rocchi,
tutto
niente, niente.
sopra. Poi ho anche pensato, ma magari era perché stiamo parlando del, ormai prima del 2020, prima del Covid, quindi figurati a quei tempi non c'erano l'enfasi di adesso. Vediamo il Napoli l'anno scorso cosa ha
Certo,
scritto. Magari su
complimenti,
Napoli,
avete
eruzione del
vinto.
Vesuvio, che ne so, sarà successo chissà che cosa. Niente, anche lì un asciuttissimo. Quindi hanno ormai, diciamo, sono andati dappertutto a occupare le posizioni
Ma sì,
importanti.
perché
Io ho
poi ho letto
sentito,
che
dico.
questo qui che fa i tweet, come li chiamo io ancora alla vecchia maniera, per la Lega
Sì.
è in realtà un moderato tifoso dell'Inter, così lui si è
Tutti
definito,
moderati,
moderato. L'altro che fa i
figuriamoci quelli.
calendari è stato 12 anni team manager dell'Inter, insomma,
Ma infatti ci
hanno
sono
questo pregresso.
curiose, se voi avete sentito interviste di De Rossi, quindi non juventini, non gente che è in corsa con loro per vincere gli scudetti, che dice fare il calendario e andare a prevedere anche solo un giorno in più, un giorno in meno, quando ci sono le coppe, quando ci sono delle trasferte, questo fa la differenza. Noi uomini di calcio queste cose le sappiamo, no? Quindi adesso io dico una cosa, lasciamo lavorare questo pubblico ministero. Stiamo parlando comunque di un reato di frode sportiva in concorso, quindi non il buon Rocchi l'ha fatto in concorso, l'hanno fatto in concorso con qualcuno. Io a questo punto però ti dico, mi sale la preoccupazione a mille, perché faccio la domanda che ogni tifoso juventino in questi casi fa, cosa rischia la Juve?
Cosa,
Perché
a
adesso,
prescindere da chi c'è
visto che si
dentro,
sta
dici tu, sì.
cercando di allargare, perché poi attenzione, la doppia narrativa è questa. Io mi ricordo ancora benissimo il 2006. Nel 2006 si è cercato con le migliaia di intercettazioni che c'erano, alla fine si è allargato il discorso non soltanto alla Juventus, anche ad altre società che hanno pagato anche loro, meno ovviamente,
Certo.
ma hanno pagato anche loro. Tranne una che il buon Narducci diceva piaccia o
Piaccia o
non
non piaccia,
piaccia,
sì.
non ci sono. Invece c'erano, guarda un po', piaccia o non piaccia,
Tonnellate ce
c'erano,
n'erano addirittura.
solo che c'era il farmacista che le metteva via. Io non vorrei che adesso stesse facendo un discorso contrario. Quindi, e lì mi viene da pensare male, come al solito, visto il tipo di procura, perché da quella procura lì fino adesso hanno tenuto lì il giollone in mano, perché dicono, li abbiamo tranquillizzati con i patteggiamentini in ambito sportivo, adesso arriva la legnata. Oppure c'è quella voglia sempre di dire, ma così facevano tutte, cosa che ai nostri tempi non è valso a nulla, perché anzi c'è valsa la serie B, questo tipo di discorso, perché è un reato di pericolo la frode
Certo.
sportiva, non c'è bisogno
Quindi
che
questo
si
discorso
ottenga
degli episodi
risultato.
partite con
Chi se ne
quell'arbitro non
frega?
c'entra
Stanno
niente, esatto.
spostando l'attenzione, anche se l'Inter l'avessero danneggiata nella corsa
Allo
scudetto dell'anno
scudetto.
scorso. Ammettiamo. Ammesso e non concesso che sia avvenuto questo, secondo me non concesso, perché una squadra che è prima in tutte le classifiche, rigori dati, rigori non presi, falli, a
Ammonizioni,
meno
espulsioni,
ammonizioni,
certo.
meno espulsioni, che si lamenti, mi fa un po' specie. Però io dico, ammettiamo anche questa cosa, se ci fosse stata veramente, poi non lo so, perché io le carte non le ho viste, leggendo quello che si capisce sul giornale, ci fosse stato un tentativo di dare all'Inter gli arbitri alle graditi, e quindi di influenzare in questa maniera sia il lavoro di Rocchi, e quindi andiamo a prendere comunque un articolo che impone e imputa dei punti di penalizzazione, a meno che non patteggino come al solito. Magari questi arrivano, ci fanno il patteggiamento e ce lo mettono lì, aspettano di vedere come finisce il campionato, magari finisce con 10 punti di vantaggio, gli danno 9 punti di penalizzazione. Oppure, ben più grave, se c'è la frode, allora lì tu devi applicare quello che è il regolamento e quindi devi punire con la punizione massima, perché ci sono dei precedenti, perché c'è lo scudetto di cartone, banalmente c'è quello che stanno ancora rivendicando come lo scudetto degli onesti, col loro bello smoking bianco. Allora, chi ha lo smoking bianco, tutti questi cadaveri nell'armadio che il buon Michele Durante stamattina mi ricordava, e ce ne sono tanti, c'è Gate.io, c'è la Consob che oppone il segreto
Istruttorio,
d'ufficio
Dante.
sulle nostre legittime domande su chi ci fosse dietro Lion Rock, perché ricordiamoci,
C'è sempre quella
ancora
vicenda
adesso non lo
lì, sì.
sappiamo. Adesso sappiamo che chi è stato dichiarato alla cima della catena di comando al Comune di Milano per fargli prendere una decisione in merito alla vendita non è corretto, perché non c'era Oaktree, cosa che è stato dichiarato, ma c'era Brookfield, e Brookfield c'era già dal 2024, perché aveva già il 60% di Oaktree. Quindi già queste cose le sappiamo e le discuteremo al 23 di giugno di fronte al TAR di Milano. Quindi già questo, TAR Lombardia a Milano, perché c'è il ricorso in adiuvandum della fondazione che verrà discusso
Il
in quella
23
data.
giugno, ok. Segnatela, ragazzi, che
23
poi il
giugno.
giorno dopo è festa
Però
qua a Torino.
prima del 23 giugno ci sono tante cose da fare. Prima del 23 giugno, un'altra delle cose che vorremmo fare noi è organizzare una bella manifestazione, visto che ce lo chiedono tutti, sotto la FIGC, perché non basta che salti la testa di Gravina, se poi Viglione è al suo posto. E ricordiamoci chi è Viglione.
Il
Viglione,
responsabile
ottimo
dell'ufficio
avvocato,
legale della
responsabile dell'ufficio
FGC,
legale che era a
che era a
bordo
bordo
campo a
campo,
festeggiare con
certo,
Inzaghi,
mi ricordo, sì.
che ha rifatto il codice di giustizia sportiva. E dopo che è stato applicato l'articolo 4 contro di noi, si è affrettata a dire che all'Europa non piace, quindi adesso
Certo.
l'articolo 4 è una norma residuale, non va applicata, cioè se sono le norme speciali, applichiamo quelle, sempre non contro la Juve, ovviamente. Dico, contro la Juve ci sono sempre le eccezioni, perché noi facciamo sempre scuola in tutto,
Sì,
al
no, non solo,
contrario.
ma proprio vengono interpretate e
Quindi
riscritte le regole a volte.
vogliamo fare una manifestazione sotto la Federcalcio, magari aperta anche alle altre tifoserie, perché se Chinè rimane al suo posto, se Viglione rimane al suo posto, arriva un Malagò, che non vedo che differenza ci sia con Gravina, espressione sempre dello stesso tipo
Del
di
circolo
tra
lì,
virgolette, nobiltà
sì.
sportiva, perché sono tutti tra di loro. Allora, cosa vogliamo cambiare? Cosa abbiamo cambiato? Non abbiamo cambiato nulla. Quindi la fondazione in questo momento, oltre ad aspettare le sentenze della Comunità Europea e dei tribunali all'esito delle quali chiederemo conto alla nostra società di cosa fa, ma non come diceva prima l'amico perché ha preso Di Gregorio, per carità, l'uomo
Anche quello.
tigre che ha appena premiato come migliore dell'ultimo mese, si è sdraiato sul gol col
Sei un po'
Verona, ma dico, quelli
tormentato,
sono
sì.
errori di campo. Noi gli chiederemo conto di quello che fa per difendere noi tifosi. Abbiamo bisogno che tutti i nostri amici che sono in questo momento all'ascolto, e lo stanno facendo in tanti in questi giorni, perché in tanti mi chiamano e mi dicono: io avevo fatto scadere l'abbonamento alla fondazione, adesso lo rinnovo. Avete bisogno? In questo momento abbiamo bisogno, rispondo sempre io, non avete, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tutti, perché abbiamo tantissime battaglie delle quali io non posso parlare, ma che sono in atto. Poi prima ho fatto un pochettino, diciamo, capire qualcosina per i più attenti, però dico, non sono battaglie nostre, quella è una battaglia di Michele Durante che noi abbiamo sposato e gli abbiamo messo a disposizione. Se ci sono tanti altri nostri associati che vogliono fare questo tipo di battaglie, ce lo dicano. Una che stiamo facendo, una stiamo raccogliendo in questi giorni, la disponibilità dei nostri associati su Milano, cioè dei
Sì.
soci della Fondazione su Milano, per firmare una dichiarazione di parte lesa nel procedimento penale che si sta aprendo a seguito dello stadio.
Ecco.
Tenete presente, in questi giorni ci sono tanti dei nostri che hanno già aderito, ci sono YouTuber che hanno aderito, che sono sia soci della fondazione che tifosi juventini e soprattutto abitano a Milano, perché il presupposto è che
Deve
io
essere
debba risiedere
residente
a
a Milano,
Milano
certo, sì.
e quindi risiedo a Milano. La mia amministrazione fa una gara senza rispettare
Una
i tempi.
manovra, diciamo,
Tra
particolare, chiamiamola così.
l'altro, dal punto di vista, io pago pure le tasse, vado a prendere di meno di quello che avrei potuto magari prendere se ci fosse stato un po' più di tempo. Oltretutto ci sono tutta una serie di irregolarità, mi ritengo parte lesa. Le spese le pagherà la fondazione. La fondazione ha incaricato un avvocato milanese che sta curando queste pratiche, farà la dichiarazione di parte lesa sia per la fondazione che per il singolo socio che la voglia fare. Quindi senza costi, vai a far capire, e si va a far capire ai pubblici ministeri, a chi sta facendo quell'indagine, che questa è una cosa che importa, non interessa solo ai tifosi dell'Inter e ai tifosi del Milan. Se sono milanese ho subito un danno. Questa è un'altra delle cose che posso dirvi che stiamo facendo. Comunque noi abbiamo tantissime iniziative, abbiamo bisogno di colleghi che ci diano una mano, abbiamo bisogno di sponsor, stiamo per inaugurare finalmente la nostra nuova sede e inviteremo sicuramente Radio Bianconera, così come so che Radio Bianconera il 29 di marzo...
Sì, così rispondi anche al nostro amico Bruno che ti chiedeva se ti vedono lì, insomma, al 29.
Allora, non lo so se mi vedono. Io se... Luigi mi invita, ci invita, noi andiamo, ma non volentieri, di più, per conoscere i nostri amici che seguono Radio Bianconera, i nostri amici che magari seguono e sono associati alla fondazione, perché in questo momento abbiamo bisogno tutti di guardarci in faccia e di capire se vogliamo ancora continuare a vedere questo sport che ci dà sempre più la sensazione di essere finto, con delle regole che vengono interpretate, ma io pensate soltanto agli scandali che sono successi con il VAR, ma anche solo quelli spiccioli. Faccio l'ipotesi, il VAR chiarisce, non può intervenire nel momento in cui Bastoni fa quella simulazione, sì, certo, perché non è previsto, e va bene, però che il giudice sportivo poi squalifichi Calulu è una vergogna che grida vendetta, così come grida vendetta il fatto che venga multato per simulazione Locatelli, che non ha fatto la simulazione, se anche l'arbitro dal suo punto di vista ha visto che fosse una simulazione e il VAR non se l'è sentita, cosa che simulazione non era, perché vista da un altro tipo di inquadratura il fallo a mio avviso era netto, non c'è fallo, vuoi dirmi che non c'è fallo perché sono arrivati contemporaneamente, dimmi quello che vuoi, però non c'è la simulazione.
No, certo.
Quindi,
no, poi dopo
cosa fai tu, multi Locatelli per simulazione? Cioè noi stiamo assistendo a questa roba perché c'è un regolamento talmente bizantino, c'è un regolamento talmente inspiegabile alla gente che ama questo sport, che la disaffeziona, come era già successo per tanti nostri amici tifosi bianconeri dopo il 2006. Questo è quello che era successo. Quindi noi pretendiamo la parità di trattamento, ma soprattutto pretendiamo che si ridia credibilità a uno sport che muove miliardi di interessi e che affascina e appassiona milioni di noi. Quindi dico, siamo 11 milioni di juventini, a quelli a cui non sta bene questa situazione, venite a darci una mano. Iscrivetevi alla fondazione, oppure fate voi qualche iniziativa, noi la sosteniamo.
Ecco,
perché non abbiamo la presunzione di voler fare i portabandiera della juventinità. Lo vuole fare Massimo Zampini, lo faccia Massimo Zampini, è pure un avvocato pure lui, ma
certo,
che noi stimiamo, così come stimiamo la sua trasmissione, così come stimiamo il suo canale. Noi gli daremo una mano per quello che saranno le nostre forze, però io chiedo a tutti quelli che sono stati iscritti almeno una volta alla fondazione a ritornare a iscriversi, perché in questo momento abbiamo tanti costi. Vi ho fatto dell'esempio, quelli che ci stiamo caricando per il TAR, quelli che ci stiamo caricando per la sede, che vedrete la sede, che bella sede che è a disposizione di tutti i nostri amici che quando vengono a Torino, oltre al giro alla Juventus Stadium, possono farsi un giro anche alla nostra sede e magari comprarsi una di quelle belle magliette che sfoggio sempre io,
quello col 5,
con il simbolo del 5 che noi non ci ricordiamo perché maggio per noi è comunque un bel mese. Io il 5 maggio
assolutamente comunque, sempre
sono stato preso da bei ricordi, poi abbiamo vissuto 7 brutti ricordi a maggio, è vero, ma ne abbiamo vissuti anche tanti bellissimi, il 31 di maggio, il 5 maggio, quindi è comunque un mese di quelli dolci amari che piace sempre vivere.
Senti una cosa, allora ti giro un po' di messaggi, intanto ricordo, per chi non lo sapesse, insomma penso pochi i nostri ascoltatori, che facciamo riferimento all'evento del 29 di maggio, ovvero sia l'appuntamento alle 17.30 presso il monumento verso altrove alla Continassa con Radio Bianconera e i tifosi della Juve, poi dopo ci sarà un dibattito al Jay Hotel, una chiacchierata insomma per stare insieme con Radio Bianconera, con i suoi ascoltatori e anche la fondazione.
Accetto l'invito.
Anche la fondazione, anche
a nome di Massimo.
Invece ti chiede Cinzia, ti dico 3 messaggi che sono arrivati e poi tu rispondi. Fammi sapere quando si farebbe la manifestazione perché non voglio mancare. Ci dice Cinzia, lei si riferisce a quella di Roma sotto la FIGC.
Certo.
Poi invece ti chiede Stefano, cosa ne pensa l'avvocato Patrizio del fatto che appena uscite le notizie in procura di Milano ci sia stata molta agitazione visto che a capo presiede il buon Marcello Viola. E invece Bruno da Cuneo ci dice, ma scusate, la Juve le plusvalenze le aveva fatte da sola, plusvalenze, perciò anche gli arbitri hanno fatto tutto da soli, questa è la sua teoria.
Il concorso da soli però diventa un po' più difficile, attenzione, mettere su un... dobbiamo sempre ragionare dal fatto che le carte non le abbiamo viste, quindi tutto quello che diciamo ovviamente può essere smentito poi dai fatti. Allora, sul fatto, rispondo a tutti e tre i nostri amici. Allora, a Cinzia, se si chiamava così, se
sì,
mi ricordo
sì,
bene,
Cinzia, sì.
Se no le chiedo scusa, assolutamente sì. Qua stiamo vedendo se dobbiamo chiedere autorizzazioni, a chi dobbiamo chiedere autorizzazioni, se ce ne concedono, se possiamo fare una manifestazione spontanea. Insomma, stiamo cercando di informarci per come si faccia, per non andare a farci mettere tutti al gabbio,
bravo.
Poi all'esito, perché tenderemo ad evitarlo.
Sì, certo.
Lo farebbero
sì.
Subito con grande volentieri.
Quindi bisogna muoversi con grande cautela.
I servizi antisommossa, esatto. Anche con i manganelli.
Manganelli, esatto.
Il presidente si vuole addirittura incatenare davanti alla porta,
che bello,
sentiamo un pochino più moderato. Poi, seconda domanda, per quanto riguarda il concorso da soli, allora, poi
non
può
esiste.
Darsi tutto, vabbè, vediamo cosa
ci sono
succede,
i concorsi di bellezza, i concorsi a
sì,
cattedre,
i
concorsi pubblici, però non questo che
facciamo
è scritto.
Facciamo Miss Marotta League, esatto. Magari, non lo so, ed è un concorso per farlo da soli, non lo so cosa succederà. Quindi, questa
non si
è
può
prematura.
Fare, ok.
Questa è prematura, l'ultima non me la ricordo.
È l'agitazione della procura di Milano perché il procuratore pur sempre viola.
Allora, lì pare, ma si leggono cose, che questo Ascione abbia fatto anche un dispettuccio facendo uscire queste cose. Perché? Perché le ha fatte uscire? Perché è tifoso del Napoli? Perché se ne sta per andare via? Perché poi qualcuno ha detto lo mandano via. No, lui ha chiesto una promozione, l'hanno annunciata. Adesso non so se gli faranno finire comunque le indagini oppure no, ma nel frattempo le sta facendo. E quindi questo sono tutte cose che noi non sappiamo e che possiamo supporre. Sicuramente ha dato fastidio all'intelligenza cartonata. All'intelligenza cartonata queste fughe. Io mi ricordo delle facce di Marotta a Sky.
Interessanti, sì.
Così che cioè, non sono facce che chi studia la prossemica, chi studia...
Sì,
non,
ho letto dei trattati su queste
serenità,
facce di Marotta. Sì, esatto.
Io mi ricordo il nostro povero Luciano Moggi in lacrime, quando ai tempi...
Sì, quella era chiara, voglio dire, in lacrime. Però anche, diciamo, le spiegazioni psicosomatiche sono
mi ricordo
sempre...
anche cosa disse Giraudo,
sì,
poi, però.
Sì, sì, attenzione.
Noi ce ne andiamo via e togliamo il disturbo. Però, e qui non la finisco, perché sennò poi la querela me la becco io. E
no,
non
ma
Giraudo.
L'ha detto Giraudo, quindi, noi riportiamo. Ecco, da cronista riporta,
tu che
però...
sei giornalista.
Esatto,
io non ho...
Il cronista...
Io non sono giornalista, non ho il dovere di verità. Quindi quello di quello ce l'hai tu. Io faccio l'avvocato, difendo
il cronista ricorda, dice, i veri banditi verranno dopo di noi. E questo lo disse Giraudo, io lo chiedo. Sarei qua oggi anche perché adesso arriva sì. Il notiziario. Grazie Michele, ci vediamo, ci sentiamo presto. Avete sentito?
E ci vediamo il 29.
Il 29.
Io non mancherò se anche il direttore Paolino mi dice vieni. Perché
ma mi
tu.
Risulta che non c'è nulla ostiche, quindi
no,
vai
scherzo, ovviamente scherzo. E noi ringraziamo sempre Radio Bianconera, che è una radio meravigliosa, che ascoltiamo sempre volentieri e che è l'unica che difende ovviamente quelli che sono gli interessi dei tifosi juventini. Andiamo a iscriverci alla fondazione, ragazzi, non molliamo.
Grazie, grazie a Michele, a presto e buon tutto, perché ne avete da fare da quello che ci hai detto.
Colpo Gobbo.
E rieccoci con Colpo Gobbo, inizia la seconda ora di oggi, venerdì 8 maggio, sempre Luigi Schiffo a servirvi, Emanuel in regia, risentendo le parole di Spalletti, sempre lì andiamo a battere comunque che questa squadra non ha nelle sue corde la capacità di capire quando è il momento di fare... un certo tipo di cose, perché in quel momento il pallone pesa di più, in quella partita i tre punti valgono di più e non c'è niente da fare. Quando non ce l'hai nella testa non è che te lo può dare l'allenatore, quindi si spera che queste ultime tre giornate col fatto che si è reduci da una delusione come quella con il pareggio con il Verona, questo sia sufficiente a accendere quella fiammella per tutti i 95 minuti e far sì che la Juve abbia la cattiveria giusta con il Lecce e poi di nuovo con la Fiorentina e poi di nuovo col Torino, perché lo sapevi che le ultime due giornate avresti avuto di fatto due derby da giocare nell'animo dell'avversario e quindi diciamo quei due punti lasciati col Verona pesano. Poi dopodiché è vero come dice Spalletti che sei tu davanti in classifica, quindi sei padrone del tuo destino, bisogna vedere appunto che cosa ne fai di questo destino che ti sei conquistato. Marco da Imola ci scrive: su Locatelli non è mai simulazione perché viene toccato, però i VAR in questo caso non poteva intervenire e non è intervenuto, mentre negli altri casi dove non doveva intervenire ma ci danneggiava è intervenuto. Faccio un appello a tutti i bianconeri, Gobbi, firmate la petizione per togliere lo scudetto si riferisce a petizione di identità bianconera per lo scudetto del 2006 all'Inter. Poi lui vorrebbe addirittura un'altra petizione per restituire i due scudetti revocati e chiede di iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera. Questo è il messaggio del nostro amico Marco da Imola. Allora, sulle simulazioni però una cosa la voglio dire, nel senso che poi alla fine i casi clamorosi non sono stati puniti in questa stagione, quelli di Inter-Juve in modo particolare, perché tutti parlano di quella di Bastoni, giustamente, ma c'era anche quella di Barella prima, sempre su Kalulu, perché anche il primo cartellino giallo è frutto di una simulazione di un giocatore che ha commesso fallo lui e poi si butta per aria come, come gli stuntman dei film di Bud Spencer e Terence Hill. E quindi quelle lì, altre simulazioni che ci sono state non state punite. Quando tocca ai giocatori della Juve e l'arbitro pensa che ci sia una simulazione, c'è sempre il cartellino. Ricordiamoci anche l'espulsione per doppio giallo con squalifica annessa con Seisau, per esempio, nella partita col Cagliari dell'anno scorso, questa di Locatelli, e poi gli danno pure 2000 euro di multa. Cioè, mi sembra veramente che quando si tratta di giocatori della Juve che vengono così sospettati di simulazione, si va giù col pugno duro. Con altri mi pare che non ci sia lo stesso metro di giudizio, così come in altre situazioni in campo e fuori dal campo, per carità. Però questo mi pare di poterlo dire abbastanza serenamente, perché se vai a contare quante ammonizioni negli ultimi campionati sono state date per simulazione, credo che un'ottima percentuale sia a giocatori della Juventus, quindi evidentemente la Juve ha una predilezione per questo tipo di cose. Oh, diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco.
Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
Allora, caro Francesco, una tua valutazione anche sulla conferenza stampa di oggi di Spalletti. Un nostro amico ci ha scritto prima che l'ha visto un po' provato e che credo che cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione Champions. Questo è il messaggio che ci è arrivato su Twitch da un nostro ascoltatore. Io ho risposto che secondo me lui la consapevolezza ce l'ha sicuramente. Non so se i giocatori tutti abbiano questa stessa consapevolezza dopo aver visto l'ennesima partita allo stesso modo con il Verona, ecco.
Sì, sì, è stata una conferenza, quella di stamattina di Spalletti, dove il mister comunque ha dato delle frecciatine, ha messo dei paletti fissi nel terreno di gioco, se vogliamo dirlo. Ha detto che quello che è successo a Verona non è sfortuna, ha detto che bisogna stare col gas a tavoletta, prendendo rischi, avendo ritmi alti. Ha detto anche che queste ultime tre sono assolutamente da vincere tutte e tre per riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma ha anche detto che è convinto della reazione della squadra vista questa settimana alla Continassa. Quindi rimaniamo sempre sul dubbio, con la speranza che domani sera a Lecce, a Via del Mare, non si commettano nuovamente gli stessi errori commessi in quest'anno con alcune squadre di media bassa classifica come Lecce, anche all'andata.
Appunto, dicevo, le ultime tre partite sono tutte e tre con lo stesso DNA, nel senso che sono tre partite che la Juve non ha vinto nel girone d'andata, tutte e tre in cui ha prodotto più degli avversari. Poi nel caso di Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha inciso sulla partita, però insomma è un tipo di partite che la Juve deve assolutamente dimostrare di aver capito come si giocano, con che spirito, credo, perché non è tanto una questione tecnica di palle gol create rispetto agli avversari eccetera, è una questione di testa. E dicevo prima che un pochino mi hanno preoccupato da questo punto di vista le parole di Cambiaso nel dopopartita col Verona, cioè lì c'è, è lo stesso vincere o pareggiare questa partita, è stata una buona prestazione, poi la vicenda del non rendersi conto del pericolo, insomma hanno un po' inquietato quelle parole, devo essere sincero.
Sì, le parole di Cambiaso nel post partita col Verona non sono piaciute neanche a me, ero lì presente. Sì, sono parole che un calciatore della Juve potrebbe dire, ma avendo la
forse abbiamo qualche problema con Francesco che non si sente più, forse è andata via la linea. Adesso sei tornato, vai pure. Ok.
No, dicevo che anche a me non sono piaciute le parole di Cambiaso al termine della partita col Verona. Cioè, sono parole che possono dire innanzitutto dei campioni con una statura diversa da Cambiaso, in una situazione di classifica diversa dalla Juve, e una situazione storica in cui la Juve in questo momento non c'è. quindi manca la percezione del pericolo, secondo me non si dice. E, beh, si è messo in prima linea anche lui, e ricordiamo cosa è successo a Lecce due anni fa, se non sbaglio.
Sì, due anni fa. Poi è vero che col Verona, per esempio, invece era stato proprio lui a decidere una partita all'ultima seconda, quello dei famosi gol annullati a Ken, con quello che era svenuto a terra, chi era Faraoni, che poi no, era lui che l'aveva decisa quella partita. Però sì, in effetti Cambiaso ogni tanto ha questi blackout, che secondo me è un po' l'emblema di questa squadra, cioè un potenziale importante, perché Cambiaso ce l'ha, però questi blackout che poi evidentemente non ce li ha solo lui, perché è proprio la squadra che ha questa caratteristica, secondo me, e non so quanto sia risolvibile con questi uomini qua. Ecco, questa è la grande domanda.
Anche perché un collega in conferenza ha chiesto a questa squadra manca l'esperienza, proprio sì, giocatori di esperienza che affrontano queste partite in un modo diverso, senza l'ansia, senza quella frenesia che abbiamo visto in alcune partite, che poi portano a un'espressione di gioco magari che può essere piacevole con tante palle gol, però i tre punti poi non arrivano.
Questo è il grande problema, e quindi credo che il mercato debba andare in quella direzione lì, senza avventurarsi più in altre cose particolari, perché mi pare che ormai la diagnosi l'abbiamo fatta tutte.
Sì, diciamo, ma anche sul mercato ci sono state parole precise da parte del mister stamattina. Cioè, ha avvisato tutti che questa squadra non sarà stravolta. Io non so che scelte si faranno quest'estate, ma si spera che vengano fatte scelte che possano solo migliorare la Juve. Leggevo un articolo dove si fanno i conti sui costi del centrocampo della Juve nei confronti del centrocampo della squadra più forte al mondo in questo momento, che è il Paris Saint Germain. La Juve ha speso di più del Paris Saint Germain per allestire il suo centrocampo,
e poi alla fine ne ha solo due che giocano sempre loro, perché tutti gli altri bene o male
sono
chi è andato via, chi va in panchina, esatto,
chi fa le comparse senza incidere più di tanto da due anni con la maglia della Juve. Quindi si spera che questo mercato sia un mercato intelligente che riesca finalmente a dare delle risposte alle lacune che ha la rosa della Juventus.
Oh, la nostra amica Terry ci scrive, sottolinea il fatto che a Locatelli danno il cartellino più multa, mentre ad altri danno i premi, quelli lì della regione, cos'era quello della regione Lombardia, almeno l'hanno candidato per un premio Bastoni ai tempi. Poi gli è sembrato alla nostra Teresa al mister un pochino rassegnato. Hai avuto anche tu questa sensazione? Non so, onestamente, non essendo lì di persona, tramite video e audio non sempre si riesce a percepire questo aspetto.
Cioè, rassegnato non proprio, però comunque ho visto uno Spalletti un po' più pensieroso rispetto alle ultime uscite, e magari deve cambiare anche lui,
magari qualche decisione va rivista, insomma.
Certo, ma cioè, l'ha detto in conferenza, cioè, bisogna fare delle scelte diverse, magari anche io ho sbagliato, ovviamente faccio parte del gruppo, quindi anche io ho sbagliato in alcune scelte quest'anno.
Ecco, secondo te, tornando un attimo al Verona, ma anche in prospettiva Lecce, il fatto di aver insistito con David, anche se Boga bene o male quel ruolo lì l'aveva fatto eccetera, alla fine è stato controproducente per il giocatore anche, oltre che per la squadra, e ti chiedo se con il ritorno di Vlahovic, almeno un'ora pare di capire in questa partita con il Lecce, perlomeno la questione della cattiveria in area possa risolversi, oppure se, essendo ancora in condizione non ottimale, dobbiamo mettere in conto che non cambi più di tanto la situazione.
Ma guarda Gigi, se noi cerchiamo la cattiveria in David, abbiamo sbagliato personaggio, cioè non fa parte del suo DNA, non è nelle sue caratteristiche. In Francia è stato un bomber d'eccezione, qui non riesce ad esprimersi, ci si mette la differenza tra i due campionati, ci si mette un po' di sfortuna che ha avuto quest'anno, ci si mette anche le difficoltà che si incontrano nel primo anno alla Juventus. Ricordiamoci che anche Platini e Zidane hanno avuto queste difficoltà
limitate, però, nel tempo, nel senso che poi nel giro di ritorno ha sempre fatto loro, certo.
Però l'attaccante della Juve non può essere David, cioè, facciamo tutte queste premesse per arrivare a dire che l'attaccante della Juve non può essere David. Potrà essere un'alternativa all'attaccante, al bomber della Juve, ma io credo che comunque si andrà verso quella direzione con il rinnovo di Vlahović o la scelta di un altro attaccante che comunque prenderà il posto di David.
Sì, credo che sia David che Openda siano destinati a lasciare la Juve, e questi si aggiungono agli errori di mercato comunque che negli ultimi anni la Juve ha fatto, perché i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male, tutto sommato. Anche se tante volte all'inizio ti sembrava che fossero stati spesi bene, tipo quelli per Cop Mainers o con Douglas Lewis, all'inizio sembrava che la Juve avesse risolto un sacco di problemi, poi al lato pratico così non è stato, e quindi se fai i conti della serva, diciamo un 200...
Possiamo anche dire che non possiamo neanche parlare di soldi spesi male, perché è arrivato a parametro zero. Quindi
quelli sono quelli di Openda più preoccupanti, 40 milioni, diciamo che.
Sì, con Openda c'è stata una scelta un po' bizzarra, che derivava anche dagli ultimi giorni di calciomercato, dove c'è stato il rifiuto di Colomani di mandarlo qui, tutta sta roba fa parte dell'operazione Openda.
Sì, esatto, e poi sì, quando è arrivato e ha detto io sono numero 9, forse hanno capito che è sbagliato, perché la Juve non cercava in quel momento un numero 9, cercava un esterno d'attacco per dare il cambio a Yıldız, tant'è vero che poi a gennaio è stato preso Boga per quel motivo. Sì. Capitolo Yıldız. Come lo vedi? Adesso questa settimana pare si sia allenato regolarmente tutta la settimana, quindi dovrebbe essere in condizioni migliori, però in effetti senza il miglior Yıldız è un'altra Juve a prescindere, ma perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi del mondo, ma sono quei giocatori lì che
che fanno la differenza,
questi in particolare.
Sì, che dalla qualificazione mondiale in poi si trascina questo problema al ginocchio, e che lo sta condizionando non poco nelle sue prestazioni. Domani sera anche l'ultima col Verona non è sembrato il
brillantissimo
che conosciamo, quello che riusciva a partire e a lasciare tutti dietro, e quindi si spera di ritrovare l'indice di inizio stagione, anche se abbiamo visto che Boga riesce comunque a non farlo rimpiangere in alcuni momenti. Abbiamo visto un ottimo Boga, forse l'acquisto migliore fatto dalla Juve in questi anni.
Degli ultimi due mercati di sicuro. Ecco.
Sì.
Questo
sì, è. Sì. Domani sera, credo, dalle parole di Spalletti, che dovrebbe partire comunque Vlahović, titolare.
Sì. Aspettiamoci con Sensao Vlahović Yıldız, insomma, lì.
Sì, questa dovrebbe essere la probabile. Poi
anche McKennie è un po' in calo, tu dici che potrebbe essere un... No, comunque gioca McKennie, gioca sempre.
McKennie anche in calo, voglio dire una cattiveria, la dico comunque. Dal rinnovo in poi abbiamo visto un altro McKennie.
Sì, è anche vero che l'hanno spompato, gli ha fatto fare tutti i ruoli.
Giusto.
Poi tutti i ruoli faticosi, perché poi fai un pezzo dietro le punte, come potrebbe partire domani, ci scrive il nostro amico Enrico su Twitch, sicuramente sul ruolo è quello lì del 2-3-1, il centrale dietro la punta, però poi lo sposti sulla fascia e lì devi fare i chilometri, poi ti cambia di fascia, vai dall'altra parte e fai i chilometri dall'altra parte. Quindi
domenica tre posizioni, ancora una volta ne ha cambiate.
Poi perché se uno non è proprio al 100% un pochino la patisce, ma ci sta, ecco, non credo che sia il rinnovo del contratto. Poi lui i mondiali li farà, il Dizzy i mondiali li farà, David i mondiali li farà, e noi sappiamo fin dai tempi di Platini che era un grandissimo campione, ma nell'anno del mondiale a un certo punto iniziava a mettere una marcia in meno, perché fa parte del, diciamo, della ragione umana. A un certo punto hai il mondiale davanti, e quindi può darsi anche che un piccolo rallentamento ci possa essere anche in quella chiave lì, però vediamo, insomma, mi aspetto comunque che lui sia uno di quelli che questa squadra la possono prendere, non dico per mano, ma fare delle cose decisive, ecco, perché
essere determinanti, sì, perché quest'anno non sono tanti. È stato determinante, cioè se devo dare un premio all'MVP della Juve dell'anno, lo do a McKennie.
Sicuramente.
Io lo do a McKennie.
Sì, sì, perché comunque è stato anche più continuo nell'essere determinante rispetto, certo, ad altri. E poi i giocatori determinanti chi sono? Lui, Yıldız, Boga quando riesce nella giocata. Su con Seisao io continuo a dire, ma porca miseria, perché non riesce a finire questo tiro in porta bene una volta? Perché lui tira in porta per tirare in porta, io ho questa sensazione. Non fa esattamente il tiro come va fatto per fare gol a un portiere professionista, perché se sono io in porta o te, caro Francesco, basta metterla nello specchio e va bene, ma da un certo livello in su il tiro in porta va fatto in un certo modo, gli manca proprio solo quello, perché il resto lo fa tutto benissimo, ecco.
Sì, sì, gli manca quello, e poi tira fuori dal cilindro magari una o due volte l'anno, come è successo a Roma, sì, 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 come è successo col Portogallo, non so se ricordi,
sì,
il gol da fuori aria,
sì,
la parabola. Però alla Juve mancano i gol normali, quelli che sono mancati domenica scorsa col Verona, dove ha fatto il tiro a bersaglio con Montipò.
Sì, poi uno anche di testa, non è colpa sua, se, insomma, lì sì, fa quello che può di testa.
Forse due di testa.
Sì, due di testa, uno proprio vicino alla porta. Sì. Anche, sì, sì, sicuramente. Lì, ecco, nel finale, non so se sei d'accordo con me, io Gatti l'avrei buttato, perché lui nei mischioni lì io ce l'avrei visto bene.
Mettere lo spilungone davanti.
Non si sa mai. Visto che negli ultimi 10 minuti ormai era chiaro che il Verona sarebbe stato lì con tutti i giocatori a difendere, però un'idea mia.
Sì, di fare la scelta come è stata
come
fatta a Roma.
Esatto, buttarlo dentro nell'area, vedere che succede. Perché è un po' sparito Gatti quest'anno. Devo dire che un po' mi dispiace, perché caratterialmente lo vedo uno di un certo tipo, ecco, Gatti.
Sì, sì, è vero, però non sono mancati anche dei suoi errori.
No, come tutti, certo, sì, sì.
Come tutti, sì.
Oh, l'ultimissima te la faccio così. Impressioni tue, certo, su questa inchiesta? Come va a finire, secondo te? Un bel camion di sabbia, nulla di fatto, penalizzazioni risibili, oppure una cosa che secondo te va presa sul serio, come mi pare non sia fatto da gran parte del mondo dell'informazione? Ecco.
Allora, su questo non mi meraviglio, perché cioè, se ci fosse stata un'altra squadra con delle strisce diverse, magari avrebbe avuto un po' più di risalto, però non mi limito a questo, dico solo che così come ai tempi secondo me non c'erano tutti questi problemi, tutte queste cause contro la Juventus, invece è stato esattamente il contrario. Io non credo che ci siano delle penalizzazioni verso le squadre che potrebbero essere coinvolte in questa inchiesta, perché vedo un po' più gli arbitri coinvolti. Poi se escono,
certo,
delle rivelazioni diverse dalle inchieste, se le fanno le inchieste.
Certo è che la sensazione è che se ci metti la parola 4 lettere Juve o altre, Inter cambia un po' il clima generale, diciamo così.
Sì, ma no Inter, cioè qualsiasi altra squadra.
Dico Inter in questo caso perché è venuto fuori l'Inter, ma potrei dire Napoli con le plusvalenze o cose del genere. Insomma.
Appunto, ci sono delle vicende che comunque rimangono irrisolte, o come quelle delle plusvalenze.
Assolutamente.
Cioè,
poi tutto è archiviato. Vediamo cosa succede e vediamo un po' anche qual è stata la tattica tra virgolette del pubblico ministero, perché solo a cose fatte si capirà poi cosa aveva veramente in mano. Grazie,
no,
Francesco.
Ma il pubblico ministero è stato destinato
è stato promosso, come che dicevano,
sì, è andato in Europa.
La Chiesa nel Medioevo, no? Promuove,
sì,
a tutte le move, esatto, cioè promuovilo pur di toglierlo di mezzo, va bene. Quello è una vecchia tattica fin dal Medioevo. Medioevo. Grazie Francesco, a presto.
Grazie,
ciao,
a ciao, te, ciao. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao, ciao Gigi, ciao.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Colpo Gobbo.
Eccoci qua con la volata finale del Colpo Gobbo di oggi, venerdì 8 maggio. Una notizia delle ultime ore, diciamo così, quella che Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, cioè il dirigente addetto agli arbitri, è stato ascoltato come testimone, non indagato, per circa 3 ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della Guardia di Finanza è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su 2 designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Quindi l'ipotesi del magistrato è che a questa fantomatica riunione, anzi questa riunione che c'è stata il 2 aprile del 2025, non fosse solo tra arbitri ma che ci fosse appunto anche Schenone, che il dirigente ha detto agli arbitri, ma ricordiamo che i dirigenti ha detto agli arbitri della società, anche la Juventus ne ha uno, anche la Lazio ne ha uno, anche il Parma ne ha uno, eccetera, una cosa che in Serie A c'è, ma la loro funzione è quella di tenere i rapporti con un referente dell'AIA, non col designatore arbitrale, con il quale ci si interfaccia, diciamo, per avere le informazioni sui cambi di regolamento, sulle disposizioni, e poi al compito il dirigente ha detto agli arbitri di accompagnare l'arbitro, diciamo, nella giornata della partita, fargli trovare tutto di quello di cui ha bisogno, fare in modo che tutto avvenga in sicurezza, eccetera eccetera. Quindi non rientra nei compiti del dirigente ha detto all'arbitro quello di parlare col designatore arbitrale, men che meno ovviamente, come è scritto in questa accusa, quello eventualmente di far capire se un arbitro è gradito o meno a una certa a una certa società. Anche qui voi immaginatevi se avessero detto che Rocchi aveva incontrato qualcuno nella pancia dell'Allianz Stadium per designare un arbitro gradito alla Juventus per un paio di partite, immaginatevi che casino che sarebbe successo. Invece è molto più tranquillo, ma meglio così, è giusto essere sempre tutti garantisti, però sempre, non che quando ci sono certi colori la garanzia va a farsi un giro e c'è soltanto subito tutto sui giornali, colpevoli già fatti e finiti, e poi invece quando ce n'è altri ci sono tutti più garanzie. Va benissimo questa seconda versione, ma che sia così per tutti magari, grazie, potrebbe essere un'idea. Paolo D'Ancona ci scrive in riferimento a quello che dicevo prima, insomma, che tutti si ricordano di Bastoni ma si dimenticano di Barella in quella partita Inter-Juve, che ha fatto il primo fallo su Kalulu, per cui è stato ammonito Kalulu, e che invece il fallo l'ha fatto Barella in quel caso e non Kalulu, che poi ha simulato buttandosi per aria in maniera abbastanza inquietante. E ci dice il nostro amico Paolo D'Ancona, comunque quegli episodi avrebbero dato tutt'altra svolta a quella partita e secondo me avrebbe messo definitivamente in crisi l'Inter, che già di suo era sulle ginocchia anche in Champions League. Diciamo che la sensazione generale, caro Paolo, è che quella partita lì sia stato, diciamo, il momento di svolta in questo finale di stagione, in cui poi l'Inter ha preso il largo e ha preso giustamente i 12 punti di vantaggio che ha adesso, quindi quello è. Dunque, diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Caro Filippo, allora riparto anche con te dalle considerazioni di Spalletti in conferenza stampa, visto che tu c'eri, ho sentito anche la tua domanda, e quindi ti chiedo sensazioni. Qualche ascoltatore ci dice di averlo visto diciamo più meno sereno rispetto al recente passato, un po' provato, insomma, tu che sensazione hai avuto invece?
Sì, la stessa, magari non tanto di serenità quanto, diciamo, un po' tirato in volto. Ecco, il momento era il volto del momento, diciamo, nel senso, è il passaggio delicato, forse più delicato della stagione, perché la Juve si è complicata la vita da sola non battendo il Verona, e quindi non ha via d'uscita, vincere o vincere, perché altrimenti a partire da domani alle Lecce, perché poi certo si ragiona sugli ultimi 270 minuti, no? Quindi Lecce, Fiorentina e Torino, però ovviamente la chiave è già domani sera, può essere, diciamo, dentro o quasi fuori domani sera, no? Perché poi dopo la Juve si esporrebbe in caso di risultato negativo al sorpasso della Roma, all'allungo del Milan, al rientro ancora del Como.
Il Como, ricordiamo che se aggancia la Juve in vantaggio, mentre la Roma se la aggancia la Juve è in svantaggio, questa è la differenza tra le due.
Insomma. Esattamente, però la Juve, appunto, per questo la Juve non si può permettere ulteriori frenate, perché con la Roma anche arrivare a pari punti basterebbe, però certo, il discorso si complica già.
Anche perché, dicevamo anche prima, caro Filippo, queste tre partite la Juve nel girone d'andata non ha vinta neanche una, né con Lecce, né con la Fiorentina, né col Torino, partite diverse tra di loro. A Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha influito sul risultato, però diciamo che questo tipo di partite in generale sono quelle che tendenzialmente la Juve nel corso della stagione ha ripetutamente sbagliato, perché non è che parliamo del Verona e basta, perché sarebbero solo due punti. No. E questa è un po' la preoccupazione anche di chi ci scrive oggi qua sulla nostra messaggistica.
E anche quella è preoccupazione giustissima, nel senso, citavi Fiorentina e Torino, sono state due partite diverse secondo me rispetto a quella del Lecce dell'andata, sì, perché erano in epoche diverse, era appena iniziata l'era Spalletti, la Juve stava passando un periodo forse peggiore, no? Era il momento della transizione, appena arrivato Spalletti.
Sì, era ancora l'assestamento, diciamo la terra di nessuno, non era più Tudor, non era ancora Spalletti, ecco.
Esatto, si stavano vedendo delle cose buone, molte anche, si era vista un'ottima partita con lo Sporting Lisbona in Champions, ma senza il conforto del risultato, però eravamo ancora all'inizio, tre partite a settimana, no? C'era stato il derby col Torino, veniva la terza partita nella prima settimana, poi ci fu la Fiorentina con tutti gli episodi che hai citato, ecco. Quella con Lecce invece a gennaio era, diciamo, una delle prime, no? Di quelle che proprio ti fanno diciamo incredulo, no? Il tifoso resta incredulo, sì, i commenti, no? Che abbiamo letto,
sì, sì, sì. Poi lì c'è stato anche il rigore sbagliato, insomma c'è proprio di tutto,
anche l'osservatore, no? Anche noi osservatori, diciamo, uno resta un po' incredulo per lo sviluppo della partita, perché poi Lecce, Verona,
no, per carità,
ci mancherebbe ancora.
Fanno loro, giustamente, certo.
Ci mancherebbe ancora, però vedendo uno sviluppo di una partita in quel modo uno resta un po' incredulo, no? Di un epilogo del genere, quindi un campanello d'allarme, due col Sassuolo con gli stessi modi più o meno, no? Di quella con Lecce, e tre col Verona che proprio nessuno.
Sì, poi anche a Cagliari devo dire che è stata un'altra partita.
Sì, quelle poi sono partite un po' strane anche, perché poi lì un episodio, sei punito da un episodio, è tutto un po', no? E tutte le partite fanno storia, se c'è un Fil Rouge che dice che la Juve in queste partite, no? Fa un po' fatica, domina, stradomina, crea, stracrea, e però un gol al massimo e poi sono problemi.
Beh, visto che a questo punto possiamo dire che è una cosa strutturale, secondo te dipende da che cosa? Perché poi alla fine, insomma, uno pensa che un giocatore di Serie A dentro l'area di rigore la porta sia in grado di centrarla, chiunque sia del giocatore di Serie A, poi se anche un attaccante, diciamo, a maggior ragione. Che cosa c'è che non va in questi giocatori per cui in questo momento, in questi momenti in cui bisogna fare quel saltino, perché non è che dovreste fare chissà che salto mortale per battere il Verona, però il saltino che arrivi al terzo posto ti metti tranquillo, con Lecce era di nuovo un momento in cui stavi rincorrendo e hai frenato, insomma, che cosa c'è?
Ma oddio, credo che la risposta forse credo la sappia, forse non la sappia Spalletti, non lo so, credo che riassunto che abbia, no, non è,
speriamo che la sappia, diciamo così,
sì, esatto, da un lato speriamo che la sappia, e meno male per la Juve non dobbiamo darla noi la risposta,
assolutamente, però osservando qualcuno un'idea se la fa, insomma.
Sì, ma credo che la frase in cui ha detto siamo stati ragazzi, noi certamente
sì, siamo ragazzi, sono ragazzi,
forse diciamo, riassumo bene la questione, fa capire un po' la questione, e poi anche quello che ha detto Cambiaso sempre dopo il Verona, paragonato all'Inter, no? Dice l'Inter ha l'istinto killer e vince le partite e vince i campionati, noi siamo quelli che stiamo a inseguire, che stiamo, no, a ancora giocarci altro che non sia lo scudetto, ecco. Quindi unite le due cose insieme, perché io onestamente, poi ogni partita ha una storia a sé, perché chiaramente come sempre i se poi, no, la storia, certo, si scrive. Se Bremer non fa quell'errore lì, se no, ne abbiamo
sì, o se Di Gregorio riesce in qualche modo a pararla, insomma,
pararla, certo, o se uno stoppa il tiro dell'avversario, è chiaro, no, ci sono mille situazioni, ma altrimenti finirebbe tutto 0-0 e tutti X, andiamo avanti.
Esatto. Sì, però, perché anche la punizione di Vlahovic, cioè, che dice che Monti non fosse stato perfetto, perché poi alla fine i se sono per
poi
tutti.
Il palo di Tegrova al 94esimo che ti
certo,
la vita,
la traversa di Bremer, eccetera, eccetera, possiamo andare avanti qua.
E il palo di Scollecci al 94esimo, certo, no, tutto l'insieme. Però se io la cosa rimango stranito dal fatto che una Juve che vede il Milan che crolla a Sassuolo, la possibilità di agganciare il Milan, mettersi al terzo posto,
il Como che ha pareggiato,
quasi al riparo dai problemi, il Como che ha pareggiato da mandarlo a meno 5, così, no, da anestetizzare anche la distanza dal Como, la Roma sai che ti puoi giocare due cose su tre, ecco, avendo il, anche il, lo scontro diretto a favore, mi immagino una Juve che entra e sbrana l'avversario, no? Con rispetto all'avversario, perché è quello che si chiedeva la Juve, no? Come poi ha fatto la Roma con la Fiorentina. Non lo fanno e uno resta, appunto, ritorno all'incredulità di prima, no? Perché è un'occasione troppo importante, perché hai l'occasione anche, appunto, di anestetizzare anche le ultime giornate, che tu c'hai un derby all'ultima giornata che sarà tutt'altro.
È un quasi derby la penultima, diciamo.
È un quasi derby la penultima, cioè ovviamente no, gli incidenti di percorso capitano sempre. Se ti giochi un bonus nella giornata in cui avevi tutto da guadagnare e potevi guadagnarlo perché ti si erano allineate, no, tutte le situazioni perfette, non lo so, senso di incompiutezza sì, perché dici ma allora come mai una squadra è stata capace di vincere a Bergamo, di battere Bologna con autorità, di fare un punto anche buono a Milano, perché con il Milan tutti
devi sempre giocarci, sì, certo.
È sempre 0-0, no? È sempre un, dici, ah sì, brutto lo 0-0, sì, non, certo che non ce lo ricorderemo per sempre, però era un punto che ha fortificato il quarto posto, le distanze dagli avversari, no? E dopo si zoppica in questo modo. Questo senso di incompiutezza che forse è la chiave, il male da curare, no?
Sì, che credo si possa curare, vabbè, in queste ultime tre giornate, mettendo un po' di pepe, diciamo, nel sedere, come si dice, ai giocatori, che credo che ce l'abbiano per forza a questo punto, perché se no. E poi sul mercato con un certo tipo di giocatori che secondo me sono quelli che mancano, cioè nella spina dorsale della squadra, la cosiddetto asse centrale, c'è Bremer che giocherebbe, diciamo, in una grande squadra, portiere, regista con tutto rispetto ai Locatelli, e centravanti, è lì la questione, secondo me, è lì che devi alzare il tasso tecnico di esperienza, ecco.
Sì, ma chiaramente, ma abbiamo un discorso che noi
abbiamo fatto 100.000 volte, però anche perché poi periodicamente veniamo a affrontare la stessa cosa, quindi diciamo che così,
periodicamente diciamo la stessa cosa, e non è che stiamo invecchiando, anche sì, ma diciamo le stesse cose, però non è neanche colpa nostra, siamo costretti a ripeterle. Però anche lì ti viene da pensare, ma con Vlahovic senza quel grave infortunio fuori 4 mesi, che Juve sarebbe stata? Secondo me la Juve sarebbe già stata serena e in panciolla, in carrozza, in questi agli ultimi 270 minuti non faremmo tutte queste. Ovvio, sono tutti se, no? E con se non si scrive la storia. Però diciamo che anche il certo Spalletti ovviamente oggi ha detto noi che dobbiamo pensare solo alla sfortuna, perché sennò ci mettiamo davanti a un paravento.
Però 19 pali li ho contati in una stagione, non sono pochi,
19 pali non sono, poi 19 pali sul 2-0, il 3-0
è quello che non conta niente, certo.
I pali, no, con Verona e con Lecce che ci davamo prima,
col Borussia Dortmund, non mi ricordo, anche in Champions,
no, 4 punti che a quest'ora, no, è riapposto. E giustamente anche lui ha detto, domenica disse, se ti gira storto ti gira storto, ed effettivamente un po' anche ti gira storto, perché no, diciamo che un po' incredulo con la buona sorte, possiamo anche dirlo, per mille colpe alla Juve,
ma c'è anche il famoso fattore C che non è stato tanto dalla parte, diciamo, della Juve. È vero che te lo devi tirare dalla tua parte, ma a volte insomma proprio,
però anche diciamo 999 colpe, no? Juve una
diamola la sfortuna, diciamo 998, l'altra qualche decisione arbitrale, però su 1998
su 1998 certamente non è che possiamo adesso fare sempre i difensori d'ufficio, però è onesto che dopo una partita, una o due, tre partite che abbiamo citato, dominate, attaccate con tutte le imperfezioni del caso, con tutta la frenesia del caso, tutto quello che vogliamo abbiamo detto e stradetto, no, un pizzico di buona sorte, una palla
a volte, sì, sempre al pallone di Zegrova stiamo facendo qua 2000 parlando, litri, certo.
Quest'ora staremo facendo conti diversi, ecco, no?
Assolutamente. Invece guardando il Lecce, che ha fatto nelle ultime tre partite pareggio con la Fiorentina in casa, pareggio a Verona, vittoria a Pisa, si è messo abbastanza tranquillo a +4. Ti chiedo se questo è una cosa a vantaggio della Juve, che Lecce sia abbastanza tranquillo, o a svantaggio perché può giocare un po' più a cuor leggero. Cioè, da un lato non ha proprio il sangue agli occhi, perché 4 punti a 3 giornate alla fine con una Cremonese che non è in serie positiva, diciamo così. Possono dire, vabbè, giocheranno. Però anche è vero che il Verona era già retrocesso e ha fatto la sua partita lo stesso, ecco.
Ma sicurezza io non ne vedrei in questo momento, non ne andrei a cercare, non andrei a pensare a questo, cioè la Juve deve fare la Juve, andare a vincere, punto, perché tutti i calcoli rischiano di essere fuorvianti. Certo, il Lecce ancora più pericolante, con diciamo testa a testa con un avversario, in diretto concorrente per la salvezza, sarebbe stato ancora più complicato, perché poi il momento della disperazione porta, no, a trovare risorse impensabili. 4 punti sono una bella cuscinetto, direi, perché appunto, come dicevi, la Cremonese non mi sembra in serie positiva, però non è che...
Non c'è nessuna garanzia, certo.
Secondo me la Juve, no? La Juve deve guardare a se stessa, fare la Juve punto, cioè anche Spalletti l'ha detto oggi, ma banalmente, no? Bisogna andare, ma dare il massimo, andare a vincere, punto, cioè non hai altre alternative. Dice prima,
un giorno ce l'avevi,
avremmo avuto un bonus in più nel caso di incidente di percorso, adesso non ce l'hai più, perché stare ad attendere con l'orecchio alla vecchia radiolina a dire cosa fanno sui campi degli gli avversari è sempre pericoloso, no? Perché poi
toglie energia, anche, diciamo, questa cosa qui
toglie energia, mette pressione, mette frenesia.
Diciamo che in queste 3 partite si capirà chi veramente ha il carattere per poter reggere certe pressioni e quanti sono, perché comunque Spalletti ha detto non è una squadra da rivoluzionare, e io sono abbastanza tranquillo, d'accordo con questo, cioè non vedo una squadra da rifare da capo a coda. C'è da fare quello che diciamo sempre, l'asse centrale, da mettere a posto con un certo tipo di giocatori, però con 3 acquisti secondo me di livello tu puoi giocare per lo scudetto, sei d'accordo su questo?
Ma sì, non, questo sicuro, perché anche lì il lavoro di Spalletti è stato enorme. E secondo me, appunto, la Juve non poteva scegliere altro che un allenatore come lui, della sua caratura, per risollevarsi dall'ennesimo momento difficile di questi ultimi anni, no? Che ha attraversato. La squadra certamente manca di qualcosa, perché evidentemente se no non sarebbe a questa distanza dell'Inter e avrebbe potuto competere anche quest'anno. Non si potranno fare rivoluzioni, uno, perché appunto smembrare una squadra, chiaramente, come ha detto anche Spalletti, non è che sia semplice. Secondo, non è che c'è tutta quella disponibilità economica.
E non sai neanche se è quella della Champions, tra l'altro.
E questo soprattutto perché chiaramente è bello giocare col Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, però lì il problema è che sono 80 milioni che ballano. Questo proprio facendolo buttare.
Sì, al di là dell'immagine, del prestigio, poi c'è la ciccia. Diciamo.
Posto che la Juve, per sua storia blasone, debba stare in Champions, punto, come Milan, come l'Inter, come le grandi squadre. E però banalmente bisogna guardare proprio la cosa più basilare, ci sono 80 milioni che ballano, e per un club che sta portando avanti un progetto di risanamento dei conti, che sta dando piano piano i suoi frutti, no? Perché i numeri del bilancio lo dicono, è ovvio che non può prescindere da questo, se no sarebbero problemi seri.
Condivido con te 2 messaggi, poi ti saluto, che hanno a che fare proprio con la caratteristica di questa squadra. Michele da Gorizia ci scrive: le parole scriteriate, dice lui, di Cambiaso a fine partita col Verona, non fanno altro che dimostrare quanto i giocatori della Juventus non abbiano la contezza effettiva di dove si trovino e di cosa voglia dire indossare la nostra gloriosa maglia. E certamente una grossa responsabilità di questo ricade anche sulla gestione societaria attuale e precedente, che ha smantellato ogni traccia di mentalità consapevole e vincente di questa squadra. Se i giocatori non hanno capito questo, tu in panchina ci puoi mettere anche Babbo Natale, ma quando pensi che la vittoria ti sia dovuta perché indossi questa maglia, allora la scelta dei giocatori è sbagliata. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide da Bologna, che ci scrive: purtroppo lo zoccolo non è uno zoccolo duro, ma è uno zoccolo molle, perché non abbiamo abbastanza giocatori tosti. Nella Juve dei settimi posti c'erano comunque Del Piero, Chiellini, Bonucci, Marchisio, ma non erano abbastanza. Quando hanno aggiunto i Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, eccetera, hanno fatto il salto di qualità, più Conte in panchina, che naturalmente il suo l'ha fatto. Cioè, condividi, cioè, un giudizio ormai abbastanza diffuso questo tra i tifosi della Juve: se la Juve con questo zoccolo duro, chiamiamolo così, senza voler essere troppo critici come il nostro amico Davide, è arrivata sempre comunque a questo livello qua, ovvero sia lotta per il quarto posto e playoff di Champions, evidentemente con questa ossatura qui la Juve può ambire a quello, ecco.
È un po' quello che diciamo prima, no? L'istinto killer che hai nelle partite da non sbagliare, e l'entrare in quel modo e ti chiedi perché, quando sai che devi andare dritto all'obiettivo, no? Dopo aver visto i risultati degli altri, quello che diciamo prima,
esatto.
E poi si percuote nei vari momenti della stagione in cui, sono diversi da quello di domenica scorsa, ma che più o meno poi hanno lo stesso effetto, e ritorniamo, è un cane che sembra della coda, torniamo lì, no? Diciamo sempre
diciamo che i ragionamenti che facciamo noi li fanno i tifosi, li farà anche Spalletti, e li farà con Comunì, con Chiellini, con chi di dovere.
Poi hanno ragione i nostri amici a raccontare tutto il percorso, di dire le scelte societarie di questi ultimi anni, tutto ciò che non ha funzionato. Beh, mi sembra che sia
sotto gli occhi,
sotto
di,
gli
tutti,
occhi di tutti, certo. direi che rimettere Giorgio Chiellini lì dove serve, secondo me, una delle polizze assicurative per riportare un po' di quella, no?
Di quella garra, come si dice,
anche la mentalità, la consapevolezza che la Juve ed è diversa da tutti gli altri club, ma lo dicono i protagonisti stessi, no? Non è che lo diciamo noi. E quindi avere giocatori del genere, il Chiellini, il Nedved, il Buffon, il Del Piero, diciamo tutti i nomi che abbiamo sempre fatto dei grandi, no? E quello è, non è un caso che poi tutte le grandi d'Italia ed Europa poi abbiano delle figure che sono state grandi in campo, che sono stati totem in campo, che poi trasferiscono la loro competenza, la loro visione, il loro modo di operare in giacca e cravatta dietro una scrivania a guidare poi la rotta negli anni successivi.
Sicuramente. Intanto leggevo che Sbravati, che è responsabile del settore giovanile della Juventus, sembra che sia sfumato il passaggio all'Inter, che sembrava invece una cosa fatta. Leggevo questa notizia dell'ultima ora e ve la comunico. L'ultima te la faccio, caro Filippo, sulla richiesta, perché la teniamo lì, perché naturalmente la teniamo d'occhio. Che idea ti sei fatto tu, diciamo, con la tua esperienza giornalistica? Di questi anni ne abbiamo viste tante di inchieste, purtroppo spesso, diciamo, anche sbandierate sui giornali. Quello che posso dire io, che apprezzo la correttezza in questo momento di chi non fa trapelare tante cose fuori dal palazzo di giustizia. Poi vedremo cosa c'è, non so se tu sei della stessa opinione.
Sì, adesso bisogna ancora capire bene un po', no? dove andrà a parare tutta questa cosa. Al momento mi sembrava una cosa molto dentro il mondo arbitrale come situazione, no?
Sì, adesso iniziano a esserci anche personaggi esterni, tipo adesso, Butti, tipo Schenone, questi qui. Però
adesso bisogna vedere quando poi sarà reale l'eventuale, diciamo eventuale, lo ripetiamo tre volte, coinvolgimento di altre persone, certo, anche di quelle che hai citato, se ci saranno intercettazioni, se emergeranno davvero situazioni difficili, complicate, che poi porteranno ad altri provvedimenti. Questo chiaramente non lo possiamo.
È un momento di attesa, diciamo così. Uno fa la cronaca, dice oggi è andato questo, è andato quell'altro. Anche quello che trapela, che hanno detto, ovviamente sarà una piccola parte di quello che si sono detti, perché leggevo che adesso Schenone è stato tre ore per dire, quindi non è che ti dico tutta la cosa che è stato detto. Però uno si fa un'idea di quello che sta succedendo e poi vedremo che cosa. Ricordiamo sempre comunque che non è questione di episodi in campo, poi la questione è che se si parla di frode sportiva è una cosa di tentativo, ecco, se tu l'hai fatto, hai tentato, è già questo stesso una colpa, e quindi che si è tratti di arbitro, di dirigente, di chi, per quanto riguarda la giustizia sportiva, ma anche per quanto riguarda la giustizia penale, se non mi ricordo male, nei confronti di Luciano Moggi. Caro Filippo, ti ringrazio per essere stato con noi, per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento se avrai voglia a una delle prossime volte. Ciao.
Grazie a voi. Ciao
Filippo, ciao. Forse facciamo ancora in tempo a sentire One Vocal, caro Manuel, prima di chiudere, oppure no, chi lo sa? L'ho messo in difficoltà, poverino, stava già chiudendo tutto lui.
Ciao Gigi, Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, io volevo esprimere la mia solidarietà ai giornalisti che tutte le volte vanno in conferenza stampa con Mr. Spalletti. È veramente dura riuscire a rimanere concentrati e a seguirlo quando parla. E alla fine, andando ad estrapolare i concetti più importanti, lui sta continuando a dire che questa squadra non ha personalità, non riesce a rimanere concentrata all'interno della partita. E anche lui non vede l'ora che questo campionato finisca per costruire una squadra con le sue indicazioni. Detto questo, per quanto riguarda la storia di Arbitropoli, Teropoli, chiamiamola come vogliamo, ma hai avuto feedback da parte della Fondazione Identità Bianconera? Loro come si sono posti rispetto a questa indagine?
Beh, credo, Danilo, che forse hai mandato un messaggio prima che intervenisse Michele Patrizio, ha detto chiaramente, insomma, tutto quello che stanno facendo, quindi la risposta a quello ti è arrivata nel corso della trasmissione. Grazie per essere stati con noi, a Danilo, a tutti i nostri ascoltatori, a Manuel in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì. Ciao a tutti.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.